28 gennaio 2024, sto registrando da casa pomeriggio, oggi è una domenica e quello che sto registrando è il podcast diario. Mi sono già impappinato e ho appena iniziato. Allora, il podcast diario altro non è che una lista di riflessioni, aneddoti varie su tutto ciò che ho visto, letto, fotografato, videogiocato, disegnato, guardato, letto, tutto quanto nell'ultimo periodo, che poi è sempre l'intervallo di tempo che intercorre dal podcast diario precedente. Il podcast diario precedente l'ho fatto, se ricordo bene, circa 3 settimane fa, quindi mi si sono accumulate un bel po' di cose. In realtà, questo podcast esce un po' a sorpresa. Quindi il paradosso è, ma come fa a uscire a sorpresa? Lo saprai tu quando fai podcast, no? Sì, però ho pensato di farlo proprio questa mattina. E infatti, in realtà, volevo prima finirmi di leggere il libro che sto leggendo, che mi mancano solo 20 pagine. E poi, altra cosa, volevo finirmi a vedere il telefilm che sto guardando in questo periodo, che mi mancano solamente 2 episodi. Però ho detto, oh, dato che è domenica e sembra proprio il momento ideale, dal punto di vista dell'umore, dico. E poi, dato che mi si sono accumulate già svariate cose, quasi quasi me lo faccio, chi se ne frega. Poi semmai quando finirò a leggere il libro, che è un semplice romanzo di Jane Austen, magari uno lo può fare, ci può fare anche un podcast monotematico sul libro. Allora, in questo podcast parlerò per ciò che riguarda dei film di Kill Bill volume 1, Kill Bill volume 2, Rebel Moon, Figlia del Fuoco del 2023, poi Eraserhead, La mente che cancella, non so come si legge, sinceramente, non so come si pronunci, io lo chiamo Eraserhead. Però chissà come cazzo si dice, La mente che cancella del 1977, il film The Marvels del 2023 e Colpo di scena, dato che mi ero dimenticato addirittura che sarebbe uscito e l'ho scoperto così a caso e poi ne parleremo, poi mi sono visto tutti e 5 gli episodi di fila, la nuova stagione dei Masters of the Universe, quella che si chiama Revolution. Allora, incominciamo dall'inizio, perché io inizio sempre parlando delle cose che meno frega alle persone, cioè ciò che non può essere visto attraverso il podcast, che è il paradosso, no? Come fai? Se il podcast è audio, come fai a vederlo? Ossia i disegni e le foto, fondamentalmente. Allora, per i disegni è facilissimo, dato che io praticamente non ho disegnato nulla da più di un mese. E quindi non ho disegnato nulla neanche dal podcast diario scorso. Avevo provato a ideare una mia nuova firma, perché io ogni anno realizzo una firma veloce che poi la vado ad utilizzare nei disegni di tutti che farò in quei 12 mesi. Quindi stiamo già nel 2024, mi sarei dovuto fare una firma nuova, ma sto parlando di una cazzata, uno scarabocchio con la scritta 2024, Però, nonostante questo, io mi ci sono messo una volta, ma non è uscito niente di buono, non mi gustava per niente, quindi non ho manco la firma per ciò che riguarda i disegni. Per ciò che riguarda le foto, invece, viceversa, ho fatto una marea di foto. Foto di tutti i tipi. Quindi, dalle foto che io chiamo cogli il momento o street art, le foto da strada. Quindi sia con lo smartphone che con la compatta in bianco e nero, cioè non esiste la compatta in bianco, è una compatta comprata nel 2005 che io praticamente utilizzo per scattare delle foto in bianco e nero sovraesposte. Questa compatta ha la caratteristica di fotografare in formato TIFF e di poter fotografare in maniera manuale, quindi ho aperto al massimo il diaframma e regolo la sovraesposizione, la uso proprio per scattare foto sovraesposte, tramite la velocità di scatto. E questo mese mi sono comprato proprio una batteria extra, dato che è una compatta molto vecchia e dato che non riesco a fare quel tipo di fotografie se non con la compatta o la reflex, quindi significa che con lo smartphone e con una compatta normale, per esempio la Coolpix S3700 che ho, non riesco a fare quell'effetto. Quell'effetto per poterlo realizzare, quindi questo bianco e nero sovraesposto, è necessario che la macchinetta sia manuale, quindi o si fa con la reflex o con questo tipo di particolare compatta. Con lo smartphone è difficile, in realtà utilizzando delle applicazioni particolari si potrebbe anche riuscire a fare qualcosa di simile, solo che non viene immediato, diciamo, e quindi l'ho rivalutata. E con questo tipo di foto, con questo tipo di compatta, generalmente oggi stesso, per esempio, sono uscito insieme a Irene. La caratteristica è che io praticamente ho nel computer diverse cartelle che poi salvo ovunque, in cui metto queste foto ricordo, diciamo, divise per anno e per mese. Il fatto è che, dato che a me piace fotografare più che farmi fotografare, alla fine le mie foto ricordo praticamente sono all'incirca di una foto mia ogni 20 foto di Irene. Infatti oggi stesso ho scattato una marea di foto, ma a Irene. Questo perché? Perché a parte che mi piace fotografare, ma poi fotografare se stessi è complicatissimo, è una delle cose più complicate, soprattutto quando uno utilizza delle macchinette fotografiche in manuale. Diventa difficilissimo, perché con lo smartphone, dato che scatti in automatico e poi puoi utilizzare l'effetto selfie, no? Quindi praticamente tu vedi quello che stai inquadrando, è tutto più semplice. Dopo lì entra in gioco la scocciatura che alla fine le foto si assomigliano tutte, perché tu al massimo tieni lo smartphone con la mano e quindi la distanza da te allo smartphone è sempre la stessa, la lunghezza del tuo braccio. Ma quando devi fotografare in manuale, quindi con la reflex o con questo tipo di compatta, diventa complicatissimo fotografare se stessi, perché non solo non ti vedi, quindi non sai cosa cazzo stai inquadrando, quindi sai che poi la devi ritagliare tutto quanto per risistemare l'inquadratura, per risistemare la composizione, ma poi non cioè esce già depotenziata, perché tu non puoi sfruttare le tue il tuo estro di fotografo, diciamo, su te stesso, perché sei limitato. Al massimo dovresti utilizzare il cavalletto, la reflex con il telecomando, fare diverse prove, via dicendo. Alla fine, praticamente, per poter ottenere una foto decente, fai lo sforzo che generalmente impieghi per scattare 100 foto. Allora, vabbè, invece quando c'hai un soggetto, come in questo caso Irene, diventa tutto più facile, e infatti scatto le foto a lei. L'ho scattate oggi, l'ho scattate l'altra volta quando siamo andati a farci una passeggiata in una sorta di parco giardino episcolare, non so come cazzo si chiami, dove era curato, era tipo il giardino del vescovo, una cosa del genere, e è sempre piacevole scattarle. Mentre per ciò che riguarda le foto scattate alla natura morta, foto still life, foto fatte con la reflex, con la luce giusta e tutto quanto, ho scattato ai miei amatissimi Masters. Ho acquistato un paio di nuovi Masters, quindi ho acquistato il Padre di Man in una versione 2000X, praticamente del cartonimato remake uscito, mi sembra, nel 2002-2003, e questo è molto più bello rispetto al personaggio classico, ma non ho fotografato proprio questo personaggio, perché poi ne ho comprato un altro che praticamente stava in super mega offerta. C'era uno Skeletor a soli 12 euro, che è non della linea Origin ma della linea Revelation, che a me non mi è mai piaciuta, perché i personaggi sono ricreati, rimodellati in un altro modo. Però per 12 euro mi era venuta voglia di fare questo esperimento, perché questo personaggio capitava con due teste e volevo vedere se queste teste potessero essere montate su i personaggi della serie Origin, che sono quelli che generalmente utilizzo per le foto, e vanno perfettamente. Quindi le due teste che sono capitate, molto belle, le ho montate sui corpi degli Skeletor versione Origin. E poi se voi pensate, ma com'è che mostra spendere tutti questi soldi per questi pozzetti, in realtà mi sono successe due fatti fortuiti in quest'ultimo periodo. Il primo fatto, sono riuscito a vendermi una collezione di fumetti, mi sono venduto tutti gli Alita, che c'avevo sia la prima serie che la seconda serie, tutta originale, tutto quanto. E poi mi è arrivato un pacco a nome mio, Non si è mai capito chi cazzo me l'abbia spedito. Risulta che io non l'ho comprato e che non risulta che siano stati scalati i soldi dalla carta di credito. Quindi proprio qualcuno me l'ha spedito, probabilmente per sbaglio. Dentro c'erano dei pesetti, proprio i pesetti, quelli in manubrio, quei pesi che si montano. Stiamo parlando di 30 kg di pesetti. Ho aspettato una settimana per vedere se si facesse vivo qualcuno, qualcuno che diceva: oh, ti ho comprato questo, oppure che ti so, il vicino di casa che mi diceva: oh, ho fatto arrivare la roba mia a nome tuo perché non stavi in qualche cazzata di questo tipo. Non si è fatta avanti nessuno e alla fine me li sono venduti. E quindi mo, ci porterò Irene in pizzeria, che cazzo ne so. Proprio, quindi proprio un fatto fortuito, sia i fumetti che quest'altro. Vabbè. Quindi ho fatto le foto ai Masters, a questi Skeletor con le teste cambiate. Sono usciti benissimo, molto belli. E se li volete vedere, potete andare o sulla pagina Facebook relativa ai Masters, quindi Kaijus Masters of the Universe, oppure andate su Instagram nella chiocciolina, nell'account chiocciolina Natura Stramorta. Quindi sono proprio gli ultimi tre che ho fatto adesso. Quindi oggi è il 28, ci stanno questi ultimi tre foto. Ho utilizzato tre fondini diversi creati con l'intelligenza artificiale, mentre il paesaggio fisico l'ho realizzato usando un altro pupazzo a forma di ragno e quelli l'ho posti davanti. Poi la classica gestione della luce per creare drammaticità e quindi niente, sono soddisfatto, sono soddisfatto. Nelle prossime foto utilizzerò invece il padre di Man, che poi tra l'altro ho pure modificato, ho attaccato la testa del padre di Man sul corpo di Man e ci ho messo pure il mantello, quindi è una versione tipo di Man vecchio, come se i Man, tipo i Man cinquantenne con la barba lunga. E mi gusta, fa un bel effetto. E vabbè, questo per ciò che riguarda le foto, mentre per ciò che riguarda foto fatte con la Reflex a un soggetto vivo. Mi sembra che dal podcast di Dario Scorso non l'ho fatte più se non quella a mio fratello, ma mi sembra che ne ho parlato nel podcast di Dario Scorso, quindi non rientra in questo pacchetto di roba, diciamo. Per ciò che riguarda invece i videogiochi, non ho giocato a niente. Mi era venuta voglia di riprendere gli scacchi, che vabbè, non sono videogiochi, sono sempre giochi, sono, però alla fine niente, non mi si presenta l'occasione perché. Irene non è tipo da scacchi e sinceramente non conosco nessuno con questo interesse dal vivo, perché avrei voglia proprio di giocarci dal vivo con i pezzi di legno, cose di questo tipo, piuttosto che online, quindi ancora niente. Alla fine mi sa che molto probabilmente mi divertirò a giocare con il computer, però mentre vedere la partita sullo schermo, però muovere i pezzi reali in tempo reale, giusto così per sembrare che giochi con qualcuno. E vabbè, poi ho finito proprio l'altro giorno un corso fisico che è durato 2 o 3 mesi, tipo corso office livello intermedio. E quello diciamo che mi ha fatto perdere un po' di tempo, però vabbè, non mi lamento più di tanto perché alla fine era solamente di mattina e pochi giorni alla settimana. Non che necessitassi di imparare a usare Word Excel, cioè ormai saranno 30 anni che li uso, però diciamo ho imparato qualcosetta che mi ha rifatto venire voglia di usarli più spesso, soprattutto Excel, perché Excel è una cosa che generalmente è come se fosse una sofisticata calcolatrice, no? Diciamo, solo che normalmente nell'utilizzo quotidiano tu utilizzi lo 0,1% di tutte le potenzialità di sto programma. Però ho iniziato, diciamo, mi ha fatto venire voglia di utilizzare di più la controparte di Google. Quindi, per esempio, ci tengo la contabilità o che cazzo ne so. Le bollette che arrivano sia le mie che quelle di Irene, poi ho imparato come si condividono con le varie account, quindi vabbè, mi ha fatto venire, cioè ne parlo qui perché per me è come se fosse nell'insieme, nel parametro dei videogiochi praticamente. Ci stanno alcune cose che per altri sono tipo delle cose complicate oppure noiose o scoccianti. Invece a me mi stimolano come se fossero dei videogiochi. Stessa cosa, per esempio, una mia amica sta facendo una scuola dove deve praticamente ritrattare quel tipo di matematica aritmetica, sta roba così che si faceva alle medie, no? Tipo i binomi, i polinomi, che lei proprio non gli entrano nella testa. Mi sono fatto dare il foglietto degli esercizi suoi e mi sono accorto che praticamente arrivavo alla soluzione senza neanche prendere appunti, cioè con la mente, guardando la riga, riuscivo tranquillamente a fare i passaggi a mente e arrivare alla soluzione che riportava perché stava scritta di lato. Quindi, mo, per esempio, quindi quello che per un altro è una sofferenza, per me è quasi più divertente del videogioco. È incredibile questa cosa. Mentre ho dei deficit, soprattutto per ciò che riguarda le lingue straniere, cioè io, per esempio, l'inglese e cose di questo tipo, non riesco né a pronunciarlo bene né mi entra nella testa. Ve ne siete accorti tutti, no? Quando pronuncio i titoli o i nomi delle cose inglesi proprio sbaglio tutte, vabbè. Quindi ognuno ha le sue virtù, le sue caratteristiche, le sue pecche. E vorrei utilizzare il Chromebook che permette di registrare facilmente dallo schermo, cioè in teoria lo potrei fare pure con il fisso, però con il Chromebook mi è gustato che lo fa facilmente. Vorrei fare tipo una lezione veloce di matematica a questa mia amica. Quindi prendo tipo la lavagna quella di Google e le faccio vedere come si risolvono questi cavolo di esercizi di matematica mentre li registro, quindi mentre faccio il video e poi glielo mando tramite Telegram. Voglio fare questa prova. E non è tipo una fatica o un favore che faccio a lei, è proprio un modo divertente per utilizzare il Chromebook, cioè non mi costa niente. Quindi per me l'argomento videogiochi è sta roba. Cioè fai gli esercizi di matematica sono i videogiochi per me. Vabbè, per ciò che riguarda i libri, praticamente ho letto il libro Figli adulti di genitori emotivamente immaturi, ma ne ho parlato in maniera più che esaustiva in un podcast monotematico, che dovrebbe essere il podcast scorso, quindi scorrendo con il pollice sulla lista dei podcast, dovrebbe essere quello precedente a questo. E poi, in teoria, io avrei potuto tranquillamente parlarvi anche del romanzo di Jane Austen, perché mi mancavano 20 pagine, ma me l'ero portato dietro per leggerlo ieri e non l'ho letto. Quindi praticamente lo sentirete in un altro podcast. Adesso iniziamo a parlare dei film. Allora, andrò abbastanza veloce perché sono soprattutto film visti e stravisti un miliardo di volte, e suppongo anche da voi che mi state ascoltando. Quindi non è che serve entrare troppo nei particolari. Di cosa sto parlando? Sto parlando dei due film di Tarantino, che sono usciti mentre io stavo facendo il militare, tra l'altro, Kill Bill volume 1 e Kill Bill volume 2. Allora, c'è chi considera Kill Bill un unico grande film diviso in due parti, chi lo considera proprio due film separati e via dicendo, ognuno se li giostra come cavolo gli pare. Irene non l'aveva mai visti e praticamente gliel'ho fatti vedere, non mi ricordo se uno di seguito all'altro o in 2 giorni separati, comunque nella stessa settimana se li hai visti tutti e due. I due film in teoria furono girati tutti, cioè, tutti insieme, tutte le scene sono state girate in un unico blocco, poi divise in due parti uscite a distanza di un anno l'una dall'altra, ma in realtà analizzando i film come se fossero entità separate ci si accorge che praticamente sono stati proprio girati con due stili diversi, cioè stiamo parlando sempre dello stesso regista, Tarantino, stesso regista, stesso sceneggiatore, però anche, secondo me, anche uno che non si interessa tanto di film, che non gliene frega niente, si accorgerebbe, anche vedendoli di fila, che il primo è più dinamico ed è dà una maggiore impronta all'orientale. Quindi è più dinamico, più scene di combattimento, scene di combattimento, spade e coltelli, sembra quasi un cartone animato. E posso dire che è abbastanza diverso rispetto alla maggior parte dei film di Tarantino. Il secondo film, invece, è più lento. Ci sono anche, vabbè, i combattimenti, ci sta sempre il combattimento con la spada, così. Però è più lento. E se il primo film ha un'impronta all'orientale, il secondo film è più un film all'occidentale. Sembra come se andasse a pescare nei film western di una volta. e così anche i dialoghi, anche la tipologia della colonna sonora. Ricordiamo che Tarantino, quando fa i film, dà un'incredibile importanza alla colonna sonora, alla scelta dei brani e via dicendo. Quello, la qualità c'è, è alta in qualsiasi film di Tarantino, quindi anche in questo caso, anche nel primo, sia nel primo che nel secondo film, però cambia proprio lo stile che adotta con le musiche. Per esempio, c'è stato un periodo della mia esistenza in cui preferivo il primo volume, mentre adesso ho preferito molto di più il secondo, più lento, con i dialoghi secondo me anche studiati meglio. Però in generale, e questo l'ho sempre detto, nonostante il mio il mio legame con sto film ha avuto degli alti e bassi, cioè stanno dei periodi proprio che lo considero un film tra i più brutti di Tarantino, nonostante che anche il film più brutto di Tarantino è un film di qualità medio-alta, comunque medio-alta. E questo è stato dei periodi in cui proprio non mi calava, lo considero proprio uno dei più brutti di Tarantino, dei periodi in cui lo rivalutavo, e quando lo rivalutavo, perché voi direte, ma quanti cazzo di periodi ci sono stati? Tanti, perché questo film l'avevo visto almeno 10 volte, come tutti gli altri film di Tarantino, tra l'altro. Solo che ci sono dei periodi in cui cercavo di analizzarlo nel globale. Per esempio, la prima volta che uno si vede un film di Tarantino, generalmente si concentra sulla trama, quindi valuta se il film è bello e brutto in base se gli piace la trama oppure no, come generalmente fanno la maggior parte delle persone. La maggior parte delle persone vede un film, se la trama gli sta sui coglioni dice che il film fa schifo, se la trama gli piace dice che il film è bello, indipendentemente dalla qualità della regia, della recitazione, della fotografia, delle musiche, di tutto il resto. Si concentrano sulla trama. Se io mi dovessi concentrare sulla trama, ripeto, per me questo è uno dei film più brutti Tarantino, tutte e due, considerato un'unica storia. Se invece ci sono dei periodi in cui l'ho visto concentrandomi proprio sulla regia, sulla messa in scena, sulla fotografia, e lì praticamente ti accorgi che soprattutto il primo film è molto bello, uscito tecnicamente veramente fatto bene, pure il secondo, cioè è sempre lui, altre volte uno si concentra più sui dialoghi, allora per esempio sui dialoghi si accorge che sembra come se ci sia stato un maggiore impegno nel secondo film. Vabbè, praticamente nel tempo l'ho rivalutato in vari modi. Nel complessivo devo dire che comunque che molti film Tarantino che ha fatto stanno dettamente sopra. Per esempio, io il film di cui vi avevo parlato l'ultima volta, The Hateful Eight, mi piace molto di più di questa voglia. Quindi io lo metterei veramente tra i peggiori. Tra parentesi, una cosa che ogni tanto la devo ribadire, anche se è quasi inutile. Allora, molta gente, per fortuna, è una cosa bella, scrive sui blog, scrive su internet, scrive su Facebook, registra i podcast, facendo le recensioni dei film. E mi va. È bello. Però vorrei precisare che il mio podcast, dopo più di 4 anni che lo faccio, non so se serve che io lo precisi, il mio podcast non è un podcast in cui faccio le recensioni dei film, perché le recensioni dei film non me ne frega un cazzo di farle, perché le fanno anche gli altri, e le reputo di un'importanza minima, perché io spero che la gente migliori la propria capacità di critica, la propria capacità di valutazione. Quindi un film, per poterlo valutare piacevole o meno per se stessi, uno lo deve vedere e deve essere in grado di capire se gli piace o meno per sé. Le valutazioni di tipo oggettivo non possono esistere, quindi quando c'è la gente che decide di vedere un film o non vederlo, o si basa sulla recensione del tizio X, a me fa quasi ridere, perché posso prendere in esame, posso leggermi per sfizio la recensione o sentire il parere degli altri, ma giusto per curiosità. Alla fine devo essere io a creare il mio giudizio, non può esserci un giudizio di tipo oggettivo. Per cui quando voi sentite il mio podcast, voi non sentite, dovete capire questo, non è che io vi faccio le recensioni della roba, io vi dico le mie emozioni, le mie riflessioni, i miei pareri, quando ho letto o visto determinate cose. Quindi non è che vi faccio la recensione del film di Kill Bill, io vi dico semplicemente sì. Gli aneddoti relativi alla mia esistenza, se mi è piaciuto, in che contesto l'ho visto. Per esempio, stavolta l'ho visto con Irene, quando uscì lo vidi alla Dispoli mentre facevo il militare. Quindi, capito? Io è lì la parte che in teoria dovrebbe essere interessante. Per esempio, se io avessi davanti a me 100 podcast da ascoltare dove 100 persone diverse mi fanno la recensione di Kill Bill, io mi romperei i coglioni, non li sentirei, che cazzo me ne frega, al massimo ne sento uno se so che c'è uno che parla con la voce fatta bene e mi riempie di particolari, magari mi posso sentire quel podcast. Ma se tutte e 100 i podcast non parlassero, non facessero la recensione di Kill Bill, ma ognuno di loro mi raccontasse personalmente perché amano meno Kill Bill o in che contesto l'hanno visto, cosa pensano loro, allora io mi ascolterei tutti e 100 i podcast, perché quello sarebbe interessante. Io miro proprio sempre all'individualità. Quindi per me i podcast migliori sono quelli in cui si manifesta la personalità di quello che parla, l'individualità di quello che parla, capito? Quindi magari quello che dico io magari fa schifo. Quando io vi parlo di sto Kill Bill, ci staranno 100 miliardi di persone che ve ne parleranno benissimo tecnicamente, ve lo svisceranno benissimo, molto meglio di me. Però questa non è una recensione, questa è i miei pensieri relativi a Kill Bill. Poi, vabbè, giusto per aperto e chiusa la parentesi su questa cosa, ogni tanto tocca dirla. Per esempio, Uma Thurman in questo film, a me per esempio Uma Thurman è un'attrice che io non rientra nella mia tipologia di bellezza. Quindi anche se in Kill Bill ha dato il massimo, già mi sembra che aveva più di 30 anni quando ha fatto il film, quindi diciamo in altri film è comparsa, era molto più bella, ci sono stati dei film in cui era più bella, nei film precedenti soprattutto. Però per esempio Uma Thurman non è una tipologia di proprio femmine, non parlo della capacità come attrice, proprio come tipologia femminile non è che mi piace più di tanto. E mi ricordo che quando uscì sto film divenne lei una sorta tipo di icona per lesbiche. Mi ricordo che tutte le tizie sui vari forum, perché ai tempi ci stava ancora i forum, no? Quindi la gente si faceva l'avatar, tutto quando si faceva le firme, tutte utilizzavano lei, tutte le lesbiche, lei era diventata tipo il simbolo della tizia forte, tutto quando. Ma sinceramente, sia allora, quando la vidi allora al cinema, sia nelle tutte le altre volte che mi sono rivisto sto film, non mi ha mai entusiasmato più di tanto. Poi il film stesso come trama è veramente veramente semplice, credo che sia tra i film più semplici di Tarantino assieme a quell'altro film con la macchina dove stava come cazzo si chiama? Kurt Russell, A prova di morte. Pure quello è proprio, è tra le trame più semplici che abbia mai fatto, rispetto a, che cavolo te ne so, a Pulp Fiction fa ride questo. Classico film di vendetta. La protagonista ha subito un torto, puro stile americano, abbiamo detto un sacco di volte, perché per gli americani la giustizia è la vendetta. Se, come una sorta di cartone animato, lei si fa una lista di quelli di cui si deve vendicare e poi capitolo dopo capitolo li fa fuori tutto quanto. Non è come in generale per i film, è una caratteristica della maggior parte dei film belli in assoluto, non è la trama in sé che rende un film bello, piacevole da vedere, ma è solo una delle tante componenti. E qui diciamo che per me il film si salva grazie alla regia, grazie alla colonna sonora, grazie al montaggio, la messa in scena e tutto quanto, ma non per la storia. La storia è veramente ridicola, quindi cioè, non serve manco che la racconto. Vi ricordo che Kill Bill volume 1 uscì nel 2003, Kill Bill volume 2 nel 2004. Che possiamo dire, che cazzo mi sono segnato qua, mi sono segnato delle cose però non riesco a leggere, a pensarli, dice, perché mi ero segnato una frasetta in una lingua quasi tipo i visigoti, ho scritto che la trama l'avevano incominciata a ideare Tarantino assieme a Uma Thurman sin dai tempi di Pulp Fiction, mentre stavano girando Pulp Fiction. stava incominciando a riflettere su un ipotetico film dove il protagonista poteva essere Uma Thurman, un film tipo d'azione, la stavano già ideando. Poi l'avevano messa, ricordiamoci che Pulp Fiction uscì nel 94, l'avevano messa in stand-by per una decina d'anni e poi alla fine uscì. Compaiono vari personaggi, vari attori importanti, oltre a Uma Thurman, David Carradine, Michael Madsen, che poi ho scoperto che Michael Madsen si è comprato una casa vicino a Chieti e praticamente vive là da diversi anni con la famiglia. Se non ci credete, fate una ricerca su internet, cioè praticamente quello che era Mr. Blonde delle Iene e che faceva qua il fratello di Bill, no? L'attore, praticamente c'ha la cittadinanza di una specie di paesino vicino Chieti, ma non mi ricordo come si chiamava, un nome strano, vicino Chieti, quindi praticamente in Abruzzo. Cazzo, voi andate in Abruzzo, passate in un paesino e vi incontrate Mr. Blonde. Poi sta Daryl Hannah, molto figa, però per esempio Daryl Hannah era molto figa, però già, cazzo, a me non lo so. Praticamente tutti i personaggi femminili, sia in Kill Bill volume 1 che Kill Bill volume 2, non rientrano né all'epoca né ora nei miei gusti. Uno dice, ma che cazzo se ne frega? Perché c'è? Vabbè, però per farvi sapere i miei gusti, cioè, non è quella tipologia. Forse l'attrice che faceva il braccio destro della nippo cinese là, di Lucy Liu, quella là che era di origine francese, era mezza cinese, mezza francese, quella mi piace. Poi mi piaceva pure la negra che compare proprio nel primo capitolo del Kill Bill volume 1. Quella, o il primo o il secondo, non mi ricordo. Quella mi piace. Le altre, sinceramente, boh. Vabbè, quindi, per dire questo. Quindi chiudiamo il capitolo Kill Bill. Se volete sapere se gli era piaciuta Irene, sì, a Irene gli è piaciuto. Le è piaciuto, però, vabbè, pure lei era d'accordo con me che, diciamo, la trama non è niente di che. Poi mi sono visto Rebel Moon, Figlia del Fuoco, parte 1. Questo proprio si chiama così, Rebel Moon, due punti, Figlia del Fuoco, parte 1, del 2023, di Zack Snyder, sia come regista, sia come sceneggiatore, anche se non è che l'ha scritta tutta lui, la sceneggiatura l'ha scritta insieme ad altri due. Nel film compaiono diversi attori che abbiamo visti pure nel Trono di Spade, tipo Ed Skrein e Michael Eisman. La protagonista dovrebbe essere una tizia che si chiama Sofia Boutella, che sinceramente, allora, o io sto invecchiando o mi si sta calando la lussuria, non lo so, o mi sto infrociando, non lo so, ma pure qui l'attrice protagonista, che Doria dovrebbe un po', dovrebbe arrapà, sta sempre in canottiera, nonostante questo sia un film di fantascienza ambientato nello spazio, perché sta sempre in canottiera mezza sudata. Oh, a me porco cane non mi attira per niente. Ma che succede? Ci stanno dei periodi in cui ogni film che vedo tutti pezzi di figa, tutti tizi arrapanti, e invece mi so, ultimamente non fanno delle scelte di casting, non so dove sono andata a pigliarla, a che sta, fatto sta, di cosa stiamo parlando? Perché se magari avete perso il filologico, sto parlando di Rebel Moon, Figlia del Fuoco, parte 1, il nuovo film di Zack Snyder. Allora, Zack Snyder è uno che generalmente la gente o è un mega fan, e io mi ritengo un mega fan, oppure è la gente, stiamo parlando di tizi che praticamente lo considerano un regista mediocre, tutta messa in scena ma poca sostanza. Allora, io sono un mega fan di Zack Snyder, però devo ammettere che non tutte le sue opere mi sono piaciute, mica sono, cioè, sono un fan, ma mica sono un fanatico, cioè non è che mi faccio passare qualsiasi cosa che fa. Infatti, per esempio, c'era un film che aveva fatto, che ora non mi ricordo come si chiama, tipo Sucker Punch, una cosa del genere, quello per esempio non me, l'ho rivisto 2-3 volte e non mi è mai piaciuto. Però, per esempio, 300, Watchmen, che io sono un fan di Watchmen, proprio del fumetto, quindi tutta la saga DC trattata da lui, quindi Man of Steel, Batman v Superman e la Justice League versione sua, tutti sti film, compreso il remake dell'Alba dei Morti Viventi, poi che cavolo aveva fatto pure, tutti i suoi film mi piacciono proprio come regia, mi piace come messa in scena, mi piace come gestisce, come coordina la fotografia, il gradiente cromatico, tutte le scene a rallentatore, cioè, mi piace. Però certe volte realizza dei prodotti di qualità nettamente inferiore, dove le sue tecniche, il suo stile non sono sincronizzati o non sono utilizzati nel modo ottimale, e praticamente gli ritorna indietro come un boomerang. Quindi ciò che in altri film miglioravano la messa in scena, la scena, quindi le tecniche a rallentatore, certi tipi di inquadrature, altre volte sempre lo stesso stile gli si ritorce contro, e questo è uno di quei film dove gli si ritorce notevolmente contro. Parliamo di un film che a livello di sceneggiatura è zero, cioè praticamente lui la sceneggiatura è creata, sembra quasi con l'algoritmo di ChatGPT, priva di qualsiasi forma di creatività e di originalità. Tutto ciò che nel tempo voi a livello di fantascienza avete visto già nei videogiochi, nei fumetti o in altri telefilm e film, qua lui ce li rimescola tutti, creando un minestrone che fa schifo, come quando mettete gli ingredienti a cazzo di cane, cioè ci deve essere un equilibrio, oppure quando vi vestite con i colori sbagliati, che mettete i pantaloni verdi con la maglietta rossa fluorescente, cioè ci deve essere un minimo di coordinazione e di compatibilità tra le cose, no? Lui qua invece mescola tutto ed esce una schifezza incredibile. A livello proprio di sceneggiatura, quindi, è la pecca principale. Ma anche a livello di regia e messa in scena, fa diverse cose che non mi sono piaciute. Per esempio, le classiche scene di rallenti, lui le ha inserite in alcuni momenti dove ci sarebbe stato... dove sarebbe stato più opportuno la rapidità, un montaggio serrato, veloce, dinamico. Quindi per esempio delle scene di lotta o di combattimento dove tu ti saresti aspettato, ti sarebbe gustato vederlo velocemente. Quindi vi faccio un esempio: se voi vedete, avete un pistolero che spara in un saloon, no, vi faccio un esempio mio, un pistolero che spara in un saloon, che spara a 3-4 tizi quasi contemporaneamente, necessita di un montaggio rapido e di una scena veloce, perché tu capisci che il pistolero è bravo perché riesce a mirare, sparare e a capire dove deve sta a guardare velocemente, molto più velocemente di come avresti fatto tu. Se tu quella scena la rallenti, tu praticamente togli l'abilità al pistolero, perché se tu la scena la rallenti, quindi vedi che la scena in cui lui mira è al rallentatore, tu immagini che anche tu nella medesima situazione, con la medesima, col medesimo rallentamento, saresti riuscito a mirare sia quello in alto a destra che quello in basso a sinistra dietro la colonna, perché è il rallentamento che tu ti permette di ragionare. Quindi tu non puoi utilizzare la scena del rallentamento in una scena dove ci vorrebbe l'azione rapida, a parte che vai a spezzare il ritmo, ma poi togli l'enfasi, cioè tu credi di stare a mettere l'enfasi. Per esempio in un combattimento corpo a corpo, quando per esempio il tizio Leonida, quello di 300, dava la scudata, quando colpiva le persone, che tirava la lancia, dava le spazzate con la spada, che cazzo faceva lì, le scene al rallentatore mi gustavano, perché lui deve dare il colpo, quindi tu ti gusti tutta la scena del cazzotto che si avvicina alla faccia. Ma in altre scene, come per esempio, che ti so, uno che galoppa, uno che spara, uno che deve prendere decisioni rapide, lì non la puoi rallentare la scena, perché il gusto sta proprio nelle decisioni rapide del protagonista. Quindi praticamente in questo film abbiamo una sceneggiatura senza nessun spessore. Tutto ciò che voi vedete lo avete già visto da qualche altra parte, ed è stato montato, cioè l'avete già visto da qualche parte, è stato copiato e incollato quasi a casaccio, come se fate un minestrone con roba che non c'entra niente. A livello di regia, per me è uno degli Zack Snyder peggiori dall'inizio dei tempi. Quindi vi ho fatto l'esempio di come utilizza la sua stessa tecnica e gli si ritorce contro. A livello di casting, proprio i personaggi più anonimi che possano essere esistere. Per esempio, io pensavo che l'attrice che avessero scelto nell'ultima trilogia di Guerre Stellari fosse anonima. Classica tizia che non mi eccitava per niente, no? Cioè, cazzo. Per esempio, se ripenso alla principessa Leila, nel film Il ritorno dello Jedi, quando lei stava in bikini, cazzo, a me quella mi arrapava pure da ragazzino. Se ripenso a Natalie Portman nel secondo film, nell'episodio 2, dove stava la guerra dei cloni, là, come si chiama, no? Che lei stava col vestito bianco strappato con l'ombelico da fuori, quella mi arrapava di brutto. Quindi persino in Guerre Stellari, che in momenti è un film quasi liturgico, che la gente proprio ci si converte alla religione di Star Wars, ci stavano tizie e attrici arrapanti, pure in un contesto che non voleva assolutamente eccitare, riusciva a eccitarmi. Quando fecero l'ultima trilogia invece, la protagonista era totalmente anonima, proprio non mi suscitava nessun pensiero libidinoso. Stessa cosa l'attrice che hanno utilizzato in Rebel Moon, Figlia del Fuoco parte 1. In teoria quella mi dovrebbe piacere, perché sulla carta è una con i capelli corti, sudata, in canottiera, cazzuta, tutta bella, che in teoria con tutta che si vedono la muscolatura, le cose. Oh, non mi sapeva di niente. Proprio a livello proprio di attoriale, le espressioni del viso, tutto quanto, non mi sapeva di niente. Quindi casting proprio sotto zero, sceneggiatura sotto zero, regia la peggiore di Zack Snyder. Praticamente che cazzo ci rimane? Ci rimane un film che dura tipo 2 ore e mezza, 3, manco mi ricordo. L'ho dovuto spezzare in due momenti per vederlo, perché quando ci mancava un'ora alla fine io mi ero totalmente rotto i coglioni e super annoiato. Iniziavo a prendere lo smartphone, quindi il film andava avanti e io iniziavo a prendere lo smartphone a vedere se qualcuno mi aveva scritto qualcosa su Telegram. A un certo punto ho detto no, non si possono vedere i film così. L'ho spento e l'ho continuato il giorno dopo, facendolo partire da 20 minuti prima della noia, e me lo sono finito a vedere. Questo per farvi capire che un film di fantascienza dove ci hanno speso un sacco di soldi con un budget da 166 milioni l'ho dovuto... Vabbè, 166 milioni perché è stato girato insieme al secondo che ancora deve uscire, non è 166 milioni solo questo, è stato già... la seconda parte è già stata girata, quindi vabbè. Ma per farvi capire, un film di fantascienza di Zack Snyder e tutto quanto, io che mi annoio mentre lo vedo, cioè è la chiara dimostrazione che c'è qualcosa che non andava. Moi non so a voi se vi è piaciuto, però tutte le scene già viste, il cattivo tutto super mega stereotipato, il classico tizio che praticamente credo che lo stereotipo sia nato sin dai tempi della seconda guerra mondiale, cioè un qualsiasi ufficiale tedesco nazista della seconda guerra mondiale ha creato lo stereotipo di quel tipo di cattivo praticamente. Lui qua il cattivo è proprio quello. Poi sempre questo concetto che uno è o buono eroe o è cattivo e distruttore e che fa schifo e deve essere eliminato. Cioè neanche un minimo di sfumatura. Ormai credo che anche nei film più, diciamo, più mediocri, ormai si è capito che devi creare dei personaggi un po' più sfaccettati, no? No, qua proprio il cattivo va su un pianeta di contadini ed esige che quelli gli diano tutto il raccolto. Cioè, non è che è impossibile sta cosa. Secondo me, manco i tedeschi nazisti durante la seconda guerra mondiale facevano sti ragionamenti del cazzo. Cioè, se c'è un posto che dove ci sono dei contadini che coltivano la terra, un intero pianeta, che possono creare l'approvvigionamento per le mie truppe, io non è che li distruggo, spendendogli tutta la roba e facendoli morire di fame. Mi organizzerò un qualsiasi tizio che da un punto di vista tattico magari conquisti il pianeta, facciamo caso, in modo tale che c'hai un pianeta di contadini che lavorano per te, ma gli vuoi lasciare a sti cazzo di contadini la roba per sopravvivere, per poterti garantire il raccolto anche negli anni successivi? Invece no, qua siccome sono tutti mega cattivi, allora la gente, capito, tu mi rispondi male, io t'ammazzo. Sempre le solite cose, perché devono creare quel tipo di empatia con il buono, con la vittima, ma in realtà è così patetico tutto quanto, è così semplice, così da cartone animato vecchio stile, che praticamente tu t'annoi e basta. Poi, quindi praticamente c'è questa specie di impero galattico, che è proprio ripigliato proprio da Guerre Stellari, che loro conquistano i pianeti, no? Tutto quanto, poi c'è qua e là qualcuno che si ribella, questi scendono su un pianeta, cioè una parte, una delegazione, che cazzo ne so, un ufficiale prende le sue truppe, scende su sto pianeta per procurarsi la roba da magnà, e qui, guarda caso, c'è la protagonista, che guarda caso non è una normale, perché era un ex ufficiale proprio di quell'impero, che era stata adottata da piccola ed era stata addestrata e allenata sia nel combattimento che negli ragionamenti strategici, e siccome che quelli sono andati a rompere i coglioni proprio sul pianeta dove ci stava lei decide di creare un gruppo di persone con cui ribellarsi. Allora va in giro per altri pianeti a cercare mercenari o altri tizi che lotteranno per lei, proprio stile cartone animato per un target di 6 anni. Il colpo di scena, ci stanno i colpi di scena con i tradimenti, le cose, ma guarda caso pure tipo nell'impero colpisce ancora come cazzo si chiamava quello là con i baffi negro, quello è pure quello tradiva, poi le stesse cose viste, straviste, che poi sinceramente pure combattimento finale sopra una piattaforma in bilico, che chi perde cade di sotto nel nulla, cioè abbiamo visto un miliardo di volte, porco cane, sempre nei film di Guerre Stellari, dall'altro, perché questo scopiazza un bovunque, ma fondamentalmente dai film di Guerre Stellari, cioè proprio pollice verso. Vedrò il seguito quando uscirà, ma giusto perché. Poi tra l'altro questa è la prima parte di due, ma quello ci voleva fare una trilogia, non una trilogia nel senso che voleva fare 3 film, no, ogni film diviso in 2 parti, quindi in tutto è come se quello aveva intenzione di fare tipo 6 film, perché mo ve lo rispiego bene. Questo film è diviso in 2 parti, però è come se fosse 1. E lui voleva fare una trilogia dove tutto Rebel Moon era il primo film di una trilogia. Quindi il primo film è diviso in 2 parti. Ma questo, dopo che ha speso 166 milioni, e io non so quanta gente gli darà credito in futuro, perché questo, a parte che non è uscito al cinema, è uscito, mi sembra, direttamente su Netflix. Quindi non so come funzionano i piani, come funzionano gli incassi, le cose, non l'ho mai capito. Ma dubito che possa essere piaciuto a così tante persone da convincere Netflix a farci ulteriori film. Il seguito uscirà perché è stato già girato, ma farne anche altri la vedo strana la cosa. E vabbè, andiamo oltre. Del libro Figli di adulti e genitori emotivamente immaturi ne abbiamo già parlato, andiamo oltre. Eraserhead. Allora, togliamoci il dente avvelenato. Stiamo parlando di un film di David Lynch del 1977. In Italia si chiama La mente che cancella. Sto nome Eraserhead, che io non riuscirò mai a pronunciarlo bene, in realtà non c'entra niente con una mente che cancella, significa, è il termine utilizzato per le matite con la gomma da cancellare. Avete presente le matite, quelle che all'estremità c'è il gommino? Quelle matite con quel gommino si chiamano Eraserhead, quindi testa cancellatrice, una cosa del genere. E il film si chiama così, quindi il film ha come titolo, nell'immaginario, quel tipo di matite. Perché poi nel film si vedrà pure una scena assurda, tipo di un incubo, dove il protagonista perderà la testa e con la testa la metteranno in un macchinario per farci ste matite, vabbè, tipo una scena visionaria, tipo Incubo. Quindi, poi, che gli italiani l'abbiano chiamato la mente che cancella, questo è un altro discorso. Allora, il motivo per cui questo film è famoso e conosciutissimo è che praticamente è il primo lungometraggio di David Lynch, ci impiegò 5 anni per crearlo. Non perché in 5 anni è stato sempre a lavorare sopra questo, è che lui iniziò le riprese, poi le mandava avanti un po' alla volta, alla fine ci mise 5 anni per confezionarlo. David Lynch è quindi lo sceneggiatore, il regista e pure il montatore, fece tutto da solo. Allora, è un film che io nel tempo ho rivisto 2-3 volte, perché ogni volta che l'ho visto non ci ho capito un cazzo, proprio un cazzo. Questo capita anche con molti altri film di David Lynch, solo che alcuni riesci a trovare una tua interpretazione, una tua chiave di lettura, quindi tu ti vedi il film seguendo la tua chiave di lettura, perché lui poi tra l'altro è uno che non li spiega i film, quindi puoi andarti a leggere le chiavi di lettura degli altri, però di sicuro non potrai mai essere sicuro che la spiegazione è quella che ci aveva in testa l'autore David Lynch. Quindi ognuno può dire la sua, perché non si sa quello che c'aveva in testa David Lynch. Comunque, quindi sono dei film David Lynch che riesco a interpretarli in qualche modo, secondo la mia soggettività, secondo la mia chiave di lettura, e quindi me li gusto di più. Quindi, per esempio, a me di David Lynch mi piace Strade Perdute, Mulholland Drive, mi piace Velluto Blu. Poi ci sono alcuni pure che non si capisce un cazzo, tipo L'Impero della Mente, l'ultimo proprio che ha fatto. Altri più classici, tipo The Elephant Man, anche per esempio Dune, quello suo. Niente, lui, anche se ha realizzato pochi film, poi ha fatto anche dei cortometraggi, poi ha fatto i telefilm, no? Ricordiamoci i segreti di Twin Peaks, però ci stanno dei film che proprio io li guardo e non riesco a capire che cazzo sto vedendo, cioè non riesco a capire la trama. Cioè se uno mi dicesse, mi fai un riassunto, mi dici di che parla, io non saprei dirgli niente. Però questo non significa che mi fanno schifo. Aspetta, non è che io sono uno di quelli che, siccome che il film è di David Lynch, anche se dentro di me mi fa schifo, devo dire che è bello. No, no, io non so di questa tipologia. Però, siccome che ho sempre detto che i film non bisogna dargli una valutazione globale e basta, dire il film è bello, il film non è bello, il film mi piace, il film non mi piace. Devi spezzettarlo nelle sue parti. Allora lo spezzetti nelle varie variabili, no? Nelle varie caratteristiche. La sceneggiatura, la regia, la messa in scena, la recitazione, il casting, la colonna sonora, il montaggio, no? Tu lo spezzetti e ti accorgi che alcuni film che se in un primo momento, oppure quando eravate piccoli, dicevate sto film mi fa cagà, riesci spezzettando ad accorgerti che c'hanno comunque degli elementi fatti bene, quindi capisci che li rivaluti un pochetto, no? Come mi era capitato pure con Kill Bill volume 1, se ti concentri sulla regia e sulla messa in scena lo rivaluti il film. Qui dal punto di vista di scene singole, diciamo che tu ti vedi la scena singola al di là della trama, tu ti vedi la scena singola e ti accorgi che trasmette David Lynch è in grado di suscitare e crearti un'angoscia palpabile incredibile, e lo fa sia con delle scene quasi surreali, sia con determinate inquadrature, che soprattutto con la colonna sonora. Infatti mi sono accorto che molte scene angosciose, se tu abbassi il volume, lo togli il volume, sono delle normali scene tranquille. E che lui utilizza dei suoni particolari che non so neanche come li fa, sembra tipo il suono tipo di un faro, di una nave in lontananza, tipo non lo so come cazzo li fa, che praticamente ti rendono angosciosa, si somma benissimo con la scena che lui gira e te la rendono surreale, angosciosa, ansiosa. Quindi io questo film me lo sono visto come una sequenza di tante scene e mi sono gustato le singole scene. Nel globale, nell'insieme, non riuscirei a capire che cazzo accade. ho letto che lui scrisse la sceneggiatura in un periodo in cui era angosciato dal concetto di paternità, dalla paura di avere dei figli. Non l'ho capito bene, perché poi dopo lui, il regista, si sarà sposato 4-5 volte, avrà fatto svariati figli. Però per esempio in questo film c'è il protagonista, poi tutti i film girati in bianco e nero, in un bianco e nero proprio sporco. Ho rivisto la versione rimasterizzata, quindi è stato un po' ripulito, però è sempre quello con i grigi pesanti, i grigi scuri. Boh, non so, non saprei. Ci sono delle scene che mi era piaciuto come era proprio la messa in scena e il tipo di bianco e nero, ma nella maggior parte del globale è molto scuro, non è che mi piace tanto quella tipologia. Dove ci sta sto tizio che praticamente va a trovare la fidanzata e si scopre che in realtà la fidanzata è incinta, quindi lui è costretto a sposarla. Poi c'è uno stacco, nasce il figlio che è deforme, ma non è deforme in maniera tipo nasce, mezzo spastico, no, è proprio mezzo mostro. Che, tipo, è tutta testa, sembra tipo la testa di una tartaruga, di un vitello, non si capisce. Poi la moglie se ne ritorna alla casa della madre e lui si rimane da solo con sto figlio. Poi sogna, fa un sogno, a sua volta fa già la vita, già tutto quanto sembra un incubo, ma lui fa un sogno e sogna un incubo dove perde la testa. La testa viene raccolta da un bambino, mi sembra, viene venduta a uno che costruisce matite. Cioè, non ci ho capito un cazzo. La cosa sicura è che mi ha trasmesso angoscia, quindi mi ha trasmesso un'emozione, quindi è stato bravo. Cioè, questo mi ha trasmesso angoscia. Lui lo voleva fare che mi doveva trasmettere angoscia, e mi ha trasmesso angoscia. Rebel Moon di Zack Snyder non mi ha trasmesso niente. La noia, che è un'emozione, la noia, mi ha trasmesso l'emozione della noia, praticamente. Non mi ha trasmesso niente. Questo invece, nel suo essere contorto, mi ha trasmesso qualcosa. Comunque, sono io che non ho capito, non riesco a capire la chiave di lettura. Perché un altro che conosco mi ha detto che, questo aveva studiato sceneggiatura, ha detto che anni fa il suo professore fece un'intera lezione su sto film e analizzarono le scene passo passo e gli spiegò il senso della trama. Però, boh, che uno mi deve spiegare, cioè il senso della trama tu lo devi capire da solo, non è che uno te lo deve spiegare. E poi che ti so se quello che dice, quel che ha detto quel professore sia vero? Che ti so quello che sta nella testa di David Lynch? Che cazzo te ne so se una scena assurda di lui che va invitato a cena dai genitori di lei e il padre che fa l'idraulico gli mette in un piatto un pollo che si muove da solo e gli dice per favore mi aiuta a tagliarlo, il pollo è più piccolo del normale e quello quando arriva a tagliare esce tipo la brodaglia dal corpo del pollo. Che ti so se quello c'ha un senso oppure no? Che ti so? Ma poi che ti sa il professore che spiega sceneggiatura? Lo saprà solamente David Lynch, lo saprà se quello ha un significato simbolico oppure no. Non mi sembra che abbia rilasciato interviste in cui spiegava il film. Tipo pure come cazzo si chiama quello là? Mulholland Drive. Mi sembra che lui non lo spiegò mai il film. Lo fece intendere una direzione, ma non la spiegò, non la diede mai per certa. Quindi le spiegazioni degli altri contano fino a un certo punto. Magari uno dice, oh cazzo, può essere che c'è ragione, oh cazzo, non ci avevo pensato, però non punterei mai neanche 5 euro sulla spiegazione di un'altra persona su un film di David Lynch, sinceramente. E vabbè, dopo il film di David Lynch e Eraserhead, mi sono visto un film della Marvel Disney, ossia The Marvels del 2023. Allora, ormai già partiamo dal presupposto che già i film della Marvel già mi avevano rotto i coglioni, annoiato ai tempi in cui uscivano decenti, ma c'è stato praticamente negli ultimi 2-3 anni, io non lo so che cazzo di film fanno, spendono i soldi a vanvera. Cioè hanno speso 220 milioni di dollari per fare sto film e ne hanno incassati 206 milioni 58.984, quindi arrotondando ne hanno spesi 220 per guadagnarne 206. Quindi è un mega flop, senza considerare che poi io con questi soldi del budget, io non so mai se nel budget rientra il marketing e tutto quanto, non lo so, suppongo, non lo so. Fatto sta che praticamente ci hanno rimesso, scusate, e ci hanno rimesso già quando incassavano tantissimo. Io vedevo i film e dicevo, ma come cazzo fanno a incassare tantissimo un film di merda come questo? Figuriamoci quando fanno dei film dove neanche sono già flop i film. Quindi pensate voi quando poteva mai piacermi un film del genere. Vabbè, ma mo facciamo un passo indietro. Che cos'è The Marvels? The Marvels dovrebbe essere il seguito di Captain Marvel. Non mi ricordo manco quando uscì. Che già Captain Marvel spaccò, diciamo, non dico la critica, ma almeno l'opinione pubblica, perché c'erano quelli che lo vedevano per quello che era, un film di merda pieno di femminismo e tutte le varie cose di indottrinamento tipiche di Hollywood, e altri che invece dicevano che era pure bello, non lo so come. Questo seguito invece non ha spaccato nessuno perché ha fatto praticamente schifo a tutti. Allora, innanzitutto c'ha gravissimi problemi di sceneggiatura. Ma proprio di concettuali, ha problemi concettuali. Allora, dovrebbe essere il seguito di Capitan Marvel, quindi ci dovrebbe essere Capitan Marvel. Siccome che si sono accorti che il personaggio di Capitan Marvel molto probabilmente non piace così tanto da poter reggere un intero film sulle sue spalle, allora ci hanno messo attorno altri due personaggi. Il problema è che questi altri due personaggi che hanno messo erano stati introdotti uno con un telefilm che non ha visto nessuno, o almeno io non l'ho visto di sicuro, dove una mezza araba, non si capisce che, acquisisce dei poteri, non so come, però io il telefilm non l'ho visto, quindi io non so niente di lei, di questo personaggio. E c'è un altro personaggio che compare da piccola in Capitan Marvel, ma io manco me ne ero accorto che era lei, quella che compariva nel film precedente, perché era una bambina. E poi compariva in un altro telefilm che è quello di WandaVision, che io ho visto e che proprio non mi ricordavo, comunque nonostante l'avessi visto totalmente di questa, proprio non mi ricordavo niente di qui. Quindi io ho visto un film con tre protagonisti dove solo uno capivo chi era, gli altri due provenivano da rispettivi telefilm che uno l'avevo visto e l'avevo dimenticato e l'altro non l'avevo visto per niente. Quindi io vedevo tre protagonisti introdotti così alla buona nel film, in un film che doveva essere autosufficiente in teoria, o comunque doveva necessitare di rivedersi solamente il prequel. Invece no, c'erano questi due personaggi che io non sapevo chi erano, che avevano dei poteri che io non capivo. Cioè, se quando tu ti vedi un film, tu devi un film dei supereroi, o quando ti leggi un fumetto, tu devi sapere i poteri di quel supereroe, se no non ti gusti la trama. Cioè, tu ti facciamo caso, no? Io do a uno che non ha mai visto l'Uomo Ragno, gli do un fumetto dell'Uomo Ragno. Quello dice: ma questo che poteri c'ha? Non riesco a capire i poteri. Cioè, che cazzo di poteri fa? Vola? Lui sta volando con dei fili? No, tu gli devi spiegare. Questo è l'Uomo Ragno. C'ha i poteri del ragno, si arrampica sui muri, è molto agile, utilizza delle ragnatele che si fa da solo per attaccarsi da un punto all'altro, quindi per muoversi velocemente. E c'è il senso di ragno, che tu gli spieghi che cazzo sono i poteri e in base. E il lettore, sapendo quello che può fare o meno il protagonista, si gode la trama. Perché se uno mi dice: ma sto uomo ragno è immortale? Sì, è immortale. Vabbè, allora che panico ci sta, che ansia ci sta quando lui entra di soppiatto in una stanza piena di gangster? Se è immortale? No, non è immortale. Ah, quindi c'è l'ansia. Quindi io, spettatore, io lettore, devo avere un po' di ansia perché lui potrebbe essere colpito da una pistola, proiettile di una pistola. Ecco, è importante sapere chi è il protagonista di un cazzo di film. Qui ci stanno due, oltre a Capitan Marvel, ci stanno due che io non so che i poteri, non capisco quella che può fa. Un momento diventava trasparente, un momento passava attraverso i muri. Quindi, se uno non ti può colpire, stai tranquilla, io spettatore sono tranquillo che quella non gli può accadere niente, oppure sì, un momento vola, un momento non vola, un momento vola ma non ce la fa, la ragazzina quella araba, la musulmana araba, non so che cazzo è, da dove è uscita, Con l'energia crea delle mani giganti. Non te... Ma mi vuoi spiegare la cazzo di potere che c'ha? Io dovrei capire il potere? Allora, io non posso andarmi a vedere un telefilm che l'ho snobbato perché mi faceva schifo per potermi vedere il seguito di un altro film. Allora, crea dei dialoghi, fai una sceneggiatura scritta bene dove, grazie a un gioco di dialoghi, una cosa del genere, mi spieghi perfettamente i poteri di ognuno, non mezza frasetta. Io posso fare le mani giganti, sì, ma come? Come? Cioè, c'è sta tizia che c'ha un braccialetto magico, ma i suoi poteri derivano dal braccialetto magico? No, perché mi è sembrato un momento in cui il braccialetto non ce l'aveva più e comunque c'aveva dei poteri, quindi i poteri non derivano dal braccialetto magico. Ma mi ci fai capire qualcosa, cazzo? Quindi praticamente, gravi problemi di sceneggiatura. Mi scrivi una sceneggiatura con tre protagonisti dove io conosco solamente uno. E non è colpa mia se ne conosco uno, sto vedendo il seguito del film dove ce n'era uno solo, quindi non mi scrivi una sceneggiatura in modo tale con dei dialoghi che mi spiega tutto. Poi Samuel Jackson che interpreta Nick Fury, Samuel Jackson che interpreta Nick Fury l'ho visto in vari film, da Iron Man, Capitan America, Avengers, io l'ho visto, e lui era caratterizzato in un certo modo. Era serio, ogni tanto faceva la battuta sarcastica, ma era serio. Quando parlava tutti lo stavano a sentire e tutto quanto. Era il capo dello SHIELD e tutto quanto. In questo film è un vecchio rincoglionito che ride e fa le battute, si trova in difficoltà, non gliene frega niente, ride e scherza. Sembra tipo proprio un vecchio rincoglionito che si trova per caso in quel punto, in quel momento. Ma che cazzo è? Ma Nick Fury nei film precedenti non era caratterizzato in questo modo? Ma che, come me l'hanno fatto? Poi ha ulteriore problema di sceneggiatura. E poi la trama. Ma che cazzo di trama è? Un nemico esce dal nulla, non si sa chi è, il fratello e la sorella di qualcuno che ha un martellone magico che deve andare in vari pianeti, in vari ecosistemi per fregarsi da in un pianeta l'acqua, in un pianeta l'atmosfera, in un pianeta un'altra cosa, per portarli sul suo, dove praticamente anni prima è accaduto un problema con Capitan Marvel che il pianeta si stava morendo, quindi stava perdendo l'autonomia praticamente, il sole si stava spegnendo. E quindi questa faceva sta cosa strana. Ma che cazzo di roba è? Poi, siccome che se ne erano accorti che praticamente la trama era insulsa, perché poi si scopre che basta che Capitan Marvel riattivava il sole e quindi il problema si risolveva. Vabbè, a parte qui. Siccome la trama era insulsa, allora dico, inventiamoci qualche cazzata per invogliare la gente a vedere questo film. Inventiamoci che con una problematica di una qualche natura, di un se non si capisce manco cosa, un problema fa sì che ogni volta che una delle tre protagoniste aziona dei poteri si sostituisce con l'altra, cioè quindi in un qualsiasi momento un'altra si teletrasporta al posto di quella che ha usato i poteri. Quindi, a parte il fatto che a livello visivo non si capisce un cazzo. Cioè, praticamente mi sono visto una marea di film in cui veramente era meglio se mi fossi finito a leggere il libro di Jane Austen, ecco, cioè almeno ci guadagnavo, perché vedo film dove non capisci quello che stai vedendo. Poi, i poteri erano quelli... In realtà non tutti i poteri creavano questo switch tra le persone, tra le tre protagoniste. Cioè, una si teletrasporta a posto di un'altra. Quindi una sta cacando, mentre un'altra sta salendo le scale. Se quella che sale le scale aziona i poteri, quella che sta cacando si ritrova che sale le scale e l'altra si ritrova sopra il cesso, c'è una cosa del genere. Ma non si capisce i poteri. A volte noi spettatori guardiamo la scena e a volte vediamo che i tizi usano i poteri e non si teletrasportano, altre volte si teletrasportano. Allora uno dice, vabbè, forse sono i poteri di un certo tipo, quelli che si basano sull'energia. Sì, ma una che vola non vola con l'energia, in che modo vola? A volte vediamo Capitan Marvel, o come cazzo si chiama la tizia, manco mi ricordo più, Capitan Marvel, mi si confonde con un altro film, no? Non mi ricordo, Captain Marvel, vabbè, che spara i raggi con le mani e non si teletrasporta. Un momento si teletrasporta e si sostituisce alle altre due. Poi fa vedere che nel film, per diversi giorni, ore, giorni, settimane, non si capisce, si allenano per poter sfruttare questo problema, questo difetto, per poterlo sfruttare a proprio vantaggio. Si allenano in modo tale che una inizia a combattere, poi si sostituisce a un'altra e via dicendo. Ma come cazzo fai a fare un combattimento? Voi immaginate se in un qualsiasi momento voi vi sostituite di colpo a un'altra mentre sta compiendo l'azione. Cioè, se l'altra sta lavandosi i denti, voi state facendo un'altra cosa, state mangiando, vi sostituite a quella che si lava i denti e dovete continuare la trazione di lavarvi i denti. Ma come cazzo è cioè, come fai a fare un combattimento con una cosa del genere? Ma come gli è venuto in mente a quello della trama di fare una cosa del genere? Ma perché? Perché? Perché spendere 220 milioni per fare una cosa di così? Boh. Comunque la regista è una femmina, è una certa Nia DaCosta. Il film è, non solo sta nella lista dei film che li si vede una volta e poi non li si vede più, ma questi sono proprio i film in cui era meglio che non li vedevo proprio. Ma io mi fa pena, sai chi? Mi fanno pena quelli che fanno la collezione in Blu-ray di tutti i film Marvel, che sono costretti pure a comprarsi roba di questo tipo. Cioè, già me li vedo quelli che devono spendere 15-20 euro per comprarsi sto film. Mamma mia. Poi, i titoli di coda, una cosa che io... poi, tra parentesi, il motivo per cui negli ultimi 15-20 anni hanno fatto tutti questi film dei supereroi è che quando ero piccolo io, gli anni 80, non si potevano realizzare con gli effetti speciali non digitali, quindi ci avevano provato a fare qualche film di supereroi, però uscire una merda, perché purtroppo questi personaggi devi usarli gli effetti speciali, no? Quindi o in realtà li avevano pure fatti quando ero piccolo io, i famosi film di Superman, anche Batman di Tim Burton, no? Degli anni 80, Superman degli anni 70, però ovviamente la limitazione tecnica va a influenzare la sceneggiatura che poi scriverai, quindi tu devi cercare di scrivere una sceneggiatura tale in cui utilizzi i personaggi con minori effetti speciali possibili, perché non ti puoi permettere di fare chissà cosa, quindi anche solo fare che Superman volava era stato un effetto speciale grandioso per l'epoca. Mentre negli ultimi 20 anni, grazie alla computer grafica, ti sono potuti permettere di fare supereroi di qualsiasi tipo, perché ormai fare uno che vola, gente che spara i raggi, gente che si trasforma, che fa le piroette e tutto quanto, ormai è fattibile. E quindi negli ultimi 20 anni ci hanno fatto un sacco di soldi con sti film dei supereroi. Però gli effetti speciali digitali invecchiano molto velocemente. Per cui già ti vedessi un film di 20 anni fa, quando ti vedevi qualcosa che all'epoca ti sembrava realistico, già inizi a storcere il naso. Questo film, nonostante sia uscito nel 2023, ha gli effetti speciali di 20 anni fa. Ci sta la scena dopo i titoli di coda, che porco cane, ma di un livello qualitativo che mi avrebbe fatto quasi schifo 20 anni fa. Tutte le scene in cui loro volano sa proprio di finto. Ovviamente sono nettamente meglio rispetto a quando volava Christopher Reeve in Superman e via dicendo. Però ormai uno che vola in quel modo, dove tu sai che è tutto un blue screen, dove quello vola senza un minimo di di interazione con l'aria, dove sei semplicemente i capelli che svolazzano un po', mi sa di vecchio. Tutto quanto mi è saputo di vecchio. Quel tipo di luce totalmente finta, perché tu lo sai che questa è stata la scena, è stata totalmente girata col blue screen, però mi vuoi da un tipo di luce fatta bene che mi renda tutto omogeneo almeno? No, sembra proprio di vedere le copertine di videogiochi, non lo so, le scene di videogiochi, non mi ha fatto proprio schifo. Cioè praticamente di sto The Marvels non salvo niente. In realtà l'attrice che fa Capitan Marvel, come cazzo si chiama, non mi ricordo, quella che fa Carol Danvers, non mi ricordo come si chiama il personaggio, perché mi si confonde con quello di Shazam, che quello di Shazam, ricordiamoci, della DC, il vero nome è Capitan Marvel, quindi mi si confonde con quest'altro. Quella è un'attrice che a me mi sta sui coglioni, però mi sta sui coglioni che mi sta antipatica, però m'arrapa. C'è qualcosa in quella che m'arrapa di brutto, perché mi fa quel tipo di arrapamento aggressivo, come posso dire, che proprio che tu c'hai voglia proprio di tattizza, però perché ti sta sui coglioni. Non so se vi è capitato mai una cosa di questo tipo. Per esempio, io quando andavo alle superiori c'avevo la professoressa di italiano che mi stava sul cazzo, cioè, era una che c'aveva tipo 60 anni, mi stava talmente sul cazzo che io mi immaginavo di incularla, per farvi capire, no? Perché poi con i maschi funziona in altro modo rispetto che alle femmine, l'eccitazione dei maschi è di altro tipo. E quella, l'attrice che fa Carol Danvers, è, mi sta talmente antipatica che m'arrapa, mi fa venire voglia proprio di scoparla. E in questo film c'è un sacco di scene dove sta, mi sembra, tipo in canottiera, dove mi eccitava. Quindi diciamo che gli ho trovato un vantaggio a sto cazzo di film The Marvels. Gli ho trovato il vantaggio che la protagonista in alcune inquadrature mi rustava. Ecco, basta. Uno si può vedere un film da 220 milioni per vedersi semplicemente l'attrice che t'eccita leggermente? No. Vabbè, poi, colpo di scena, proprio l'altro giorno, sapevo che stavano facendo il seguito di Masters of the Universe Revelation, ma non mi ero scordato che usciva proprio la settimana scorsa, credo che sia uscito il 23 o il 25, ma non mi ricordo. E allora inizio a vedere su Instagram gente che iniziava a mettere le foto, gli screenshot di sta serie. Allora, precisiamo, per chi non lo sa. Nel tempo sono usciti diversi cartoni animati dei Masters. Il primo in assoluto era quello della Filmation, uscito negli anni 80. Poi ci fecero il remake nel 2003, 2004, 2002, mo non mi ricordo, che comunque i fan chiamano 2000X, quindi i pupazzetti che si rifanno al remake si chiamano serie 2000X. E poi poi ci hanno fatto diversi cartoni animati, diverse cose, e in più due anni fa, sotto la visione di Kevin Smith, che era il produttore esecutivo e lo sceneggiatore, fecero un cartone animato nuovo dei Masters, che però, colpo di scena, doveva essere il seguito di quello degli anni 80 della Filmation, alzando però l'asticella dell'età, credo che sia vietato ai minori di 13 anni, mentre quello degli anni 80 era proprio per i bambini di 6 anni, e in più aveva la caratteristica che praticamente faceva il seguito della storia, quindi la storia sarebbe andata avanti, e aveva diversi difetti ma anche dei pregi, e a me mi era piaciuto nel globale, aveva comunque i difetti, mi sembra che ne avevo parlato in un podcast adeguato, e si chiamava Masters of the Universe Revelation, e praticamente si poteva considerare una miniserie da 8 episodi o 10 o 6, no, 8 o 10 episodi, ma non mi ricordo. Questo qui, quest'anno, proprio l'altro giorno, sono usciti 5 episodi nuovi. Questo si può considerare o la seconda stagione di quello di 2 anni fa, oppure una miniserie a parte, perché c'è un nome a parte, non si chiama più Revelation, ma si chiama Revolution. Quindi si può dire che Masters of the Universe Revolution sia una miniserie di 5 episodi, che comunque è il seguito di quell'altro. Ho fatto tutta questa premessa, ma è uno il seguito di quell'altro, cioè non è che, e quindi riprende da dove era finito quell'altro. Mi è piaciuto di più di quell'altro, perché quell'altro aveva quell'altro mi era piaciuto, cioè, sono felice che l'hanno realizzato. Molti si sono lamentati delle animazioni, si sono lamentati del tipo di storia, del fatto che Imene venisse messo da parte per dare più risalto a Tila, che è il personaggio femminile, che l'avevano fatta mezza lesbica, che l'avevano introdotto diversi concetti sempre legati all'indottrinamento, alle varie cose dell'ultimo periodo e via dicendo, e vabbè. Però nel globale io sono stato felice di averla vista, mi era piaciuta. Questo seguito mi è piaciuto forse di più perché in meno episodi sono riusciti a mantenere più uniforme il grado di azione, cioè molto più adrenalinico, è molto più adrenalinico. Mentre nella stagione precedente, la miniserie precedente, c'erano tipo 2-3 episodi di noia proprio, che si erano proprio allungati per dare maggior spessore a sto personaggio che non è la protagonista della saga, cioè Tila non è mai stata la protagonista della saga, era un personaggio secondario della saga, invece in questa miniserie era quasi la protagonista e la gente si è lamentata. Invece in questa Revolution, in soli 5 episodi, sì, lei ha sempre il suo spazio, però vediamo sempre in azione i men, quindi combattimenti, azione, e poi, cosa molto gradita praticamente da tutti, e ci stava anche nella miniserie precedente, Kevin Smith è riuscito a introdurre un sacco di personaggi e soprattutto citazioni che andavano a pescare non solo nel vecchio cartone animato della Filmation, ma anche in pupazzetti che mai erano stati trasformati in cartone animato. È andato a citare eventi e cose che abbiamo potuto vedere solo nei fumetti dei Masters, quindi non nei cartoni animati, e soprattutto anche è andata a ripescare delle cose che stava addirittura nel film con gli attori in carne ed ossa degli anni 80. Quindi praticamente ha citato, ha introdotto diverse scene che sono piaciute, suppongo, a tutti, perché le citazioni sempre che pescano nell'immaginario dei Masters, per i fan dei Masters sono sempre tipo il miele degli dèi praticamente. Quindi per esempio è riuscita a mettere il simbolo che era stato utilizzato sulla pettorina di Man nel cartone animato per bambini fatto in computer grafica, è riuscito a inserire il pupazzetto che si trasformava in roccia, che ci esistevano i pupazzetti creati verso la fine degli anni 80, quando praticamente il marchio praticamente perse consenso tra i bambini. Hai messo il personaggio che compariva nel film degli anni 80, che non era mai esistito sotto forma di cartone, ci ha messo tutto, creando proprio, e poi non solo, ha mandato avanti la trama. E siccome, vabbè, c'è un evento cardine che accade nel primo episodio, quindi ve lo posso pure dire, che non è proprio uno spoiler, muore il padre di Man, muore il re, muore Re Randor. Praticamente muore proprio nel mese in cui io mi sono combattuto il pupazzetto, è come se l'avessi ammazzato io. Muore Re Randor e quindi il figlio deve diventare re. Il figlio chi è? Il figlio è Adam, però il problema è che Adam è contemporaneamente i Men, quindi gli incominciano a rompere i coglioni dicendo, e proprio il re prima di morire che gli dice: tu non puoi essere contemporaneamente quello che va a combattere e quello che deve regnare. E quindi allora se io dovessi trovare un difetto, un problema a questa serie, è che però in realtà è un problema, un difetto che nasce solo nella mia testa, è che praticamente io avrei aumentato molto di più l'introspezione, le riflessioni, i dialoghi, magari aggiungendo anche uno o due episodi proprio per poterlo fare, perché in fin dei conti al principe Adam gli è morto il padre. Quindi dei momenti di maggiore angoscia, di tristezza, la elaborazione del lutto. Poi siccome che accadono diversi fatti sconvolgenti, purtroppo i solo 5 episodi vanno troppo velocemente, sono troppo rapidi le cose che accadono, quindi il vantaggio di essere adrenalinico diventa quasi uno svantaggio, perché non ti permette di avere dei dialoghi di maggior spessore che servono per metabolizzare gli eventi che tu vedi. Mo, io non vorrei fare spoiler, però a un certo punto compare lo zio di Adam, il fratello di Re Randor che si sapeva morto. Però va tutto veloce, cioè non si vede il rapporto tra nipote e zio che si evolve, oppure il sospiro di sollievo da parte di Adam, di dire: ah, mo compare mio zio, mo ci pensa lui a regnare, mentre io, cioè, tutto va troppo veloce e quindi non ti gusti le cose. Però è anche vero una cosa, che questo cartone animato, anche se è vietato ai minori di 13 anni, è comunque un cartone animato per i bambini, cioè per i ragazzini, per gente che ha 13 anni, 14 anni, quindi è giusto che, cioè, non può essere una cosa che può piacere a me, che io necessito di roba più strutturata e più complessa, quando deve essere comunque un cartone animato creato per vendere i pupazzi. Quindi il problema sta sempre lì. Il problema è che in realtà io avrei molto di più preferito che qualcuno, qualche scrittore con la licenza da parte della Mattel, scrivesse un libro sulla saga, non dico per adulti, ma comunque per gente col cervello sviluppato, diciamo. Così, leggendo il libro, magari io avrei potuto leggere quello che avrei voluto leggere, cioè proprio i dialoghi fatti bene, un rapporto sentimentale tra Adam e Tila realistico, maturo, non per bambini, dove ancora non si può dire se siamo innamorati o meno, se ci piacciamo o meno, perché ci vergogniamo e ci viene le guance rosse dell'imbarazzo. Ma quale cazzo di imbarazzo? Ormai questi praticamente 7000 puntate che combattono e rischiano la vita uno a fianco all'altro, sanno tutto, si amano, ancora ci stanno le scene con l'imbarazzo. Perché? Perché è un concetto infantile, perché il cartone animato è per i bambini, per i ragazzini. Quindi capisco che è per i ragazzini, quindi non mi posso lamentare. Però se fosse stato realizzato per gli adulti, diciamo per gli adulti, per gente di 16-18 anni, di 20 anni, che si possono permettere di avere una storia più strutturata, non mi avrebbe fatto schifo. Comunque sono stato felice che è uscito, me lo so visto di seguito, l'ho scoperto che era uscito tipo alle 10 di sera e non sono andato a dormire se non dopo essermi visto tutti e 5 gli episodi di fila. Sono arrivato al 5° episodio che c'avevo gli occhi fluorescenti, c'avevo la luce spenta nella camera e praticamente illuminavo la illuminavo con i miei occhi. Porco cane, 5 episodi di fila, però ero quasi costretto a farlo, sia perché ero curioso di vedere la trama e sia perché sapevo che poi, andando su Instagram, andando su Facebook, siccome che a me piacciono i Masters, se non si era capito, siccome che scatto le foto ai Masters, ai pupazzetti, io su Instagram e su Facebook, quando posto le foto dei Masters, le posto nei gruppi dove la gente parla sempre dei Masters, quindi per evitarmi lo spoiler ho detto: mo me li vedo tutti gli episodi, così evito di vedere il tizio che mi va a mettere lo screenshot con la scena finale. E alla fine me lo sono visto tutto, poi mo in futuro con la calma mi sa che me li rivedo piano piano, siccome che me sono visti in italiano me li rivedrò magari in inglese con i sottotitoli in italiano. Vabbè, io vi saluto e grazie che mi avete ascoltato, e il podcast lo faccio finire qua anche perché mi fa male la gola a forza di parlare, e quindi ci risentiamo nel podcast diario prossimo. Alla prossima ragazzi, alla prossima.